Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto.
Questa mattina voglio concludere. Sapete che stiamo terminando il percorso sulla maturità. Siete diventati maturi? Vi vedete un po' più maturi? Un po' più... E voglio tornare in realtà un po' alle origini. Una delle parabole che Gesù dice essere la più importante, una delle parabole che se non comprendiamo questa, insomma, facciamo fatica a comprendere tutto il suo messaggio, che è la parabola del seminatore. E questa parabola dice così, seguiamola in questo racconto. Or mentre si radunava una grande folla ed accorreva a lui gente da ogni città, egli disse in parabola: un seminatore uscì a seminare la sua semente, il suo seme, i suoi semi preziosi. E oggi ho chiesto ai bambini di aiutarmi perché così comprendiamo ancora meglio. Un seminatore uscì a seminare la sua semente e questo seme era molto, molto abbondante. Questo seminatore sparpagliava i semi in giro, non badava se eri bello, brutto, se eri simpatico, antipatico, se qualunque cosa ti avessi fatto, ma lui seminava abbondantemente. Però Gesù poi dice che mentre egli seminava, una parte del seme, di quello che seminava, cadde lungo la strada, cioè in una parte dove anche lui camminava, camminavano anche altri, e subito degli uccellini andavano a prendere e a rubare il seme e a mangiarsi il seme. Subito questi uccellini seguivano, perché sapevano che quel seminatore stava buttando, il seminatore iniziava a correre perché non aveva più caramelle, doveva finire la scenetta. E questi uccellini molto... E la parola di Dio dice che erano uccellini del cielo, quindi... Perché il Signore si prende... C'era un uccellino più svelto degli altri che prendeva tutto. E ci sono altri che... E poi gli uccellini iniziarono a litigare tra di... No, scherzo. E quindi dopo questa grande scorpacciata... E mi spiace, è finito tutto. Perché Dio si prende cura anche degli uccellini e quindi in qualche modo il seminatore ha seminato, ma non era triste per il fatto che fossero cadute anche sulla terra, sulla strada, perché comunque il seminatore era felice di poterla seminare, quindi fu portato via dagli uccellini che la mangiarono. E poi un'altra parte, chiesa, vi ricordate dove è finita? Un'altra parte cadde sulla roccia. So che state guardando i bambini, ma la tecnica era che guardavate me, così non guardavate di là. Va bene? Anche le telecamere stanno guardando me, perché poi dopo adesso arriva il momento, era tutto studiato. E una parte cadde sulla roccia e appena germogliata, seccò per mancanza di umidità. Era proprio molto, molto, molto secco, perché poi spuntò il sole, si avvicinò così tanto e poi c'era il vento e poi c'erano... di guardare loro, io come se non ci fosse. Vedete, un applauso al sole che è spuntato finalmente, anche se è Natale, e poi i venti orientali e poi il phon che rappresenta il vento. Insomma, seccò completamente, va bene? Voi potete fare, non potete fare la pioggia, perché se fate così fate la pioggia, però insomma ci sono tutto questo. E quindi seccò. Il sole tramontò. Giustamente dice, se sono sorto di là dovrei tramontare dall'altra parte. Studiano troppo questi bambini. Un'altra invece cadde, guardate me, guardate me. Un'altra invece cadde tra le spine e le spine crebbero insieme. E allora vi facciamo vedere cosa sono le spine. Spostatevi, andate anche da altre... Ah, ci sono anche altri, sì. Le spine crebbero insieme al buon seme e soffocarono il buon seme. Davide? Pungi Paolo, vai da Paolo che così... Ok, Paolo, vai anche dietro, Davide, vai anche dietro, pungi Adriano, Adriano. La parola Dio dice che crebbero insieme, cioè sono cresciuti insieme sia il buono che il cattivo, cioè sia le spine che il buon seme. Sembrava che potessero convivere, ma in realtà nel tempo le spine soffocarono il buon seme. Ma grazie a Dio queste spine tornarono a casa, perché altrimenti il tempo scade. E grazie a Dio c'è la parte buona. Guardate me, guardate me, guardate me. Una parte cadde. So che dovremmo avere tutte le luci spente, la luce puntata su di me. Ci stiamo lavorando. Una parte cadde in buon terreno e portò frutto. E questo frutto è il frutto della parola che il Signore... Tu rivolti di là, rivolti di là, rivolti di là. Girate il disegno con la scritta di volta da non voi, dall'altra parte, ok. E questo è il buon frutto che desideriamo, che possiamo raccogliere tutti quanti, perché il Signore dice che proprio crebbe e arrivò a maturità, germogliò e fruttò il 100 per 1. E questo frutto è per tutta la Chiesa. E quindi questi frutti raggiungono tutta la Chiesa. E credo che tutta la Chiesa possa fare un grande applauso. A questi semi meravigliosi che hanno portato frutto. Hanno portato frutto. Guardate me, è finito, non dovete più guardare loro. Adesso silenzio. E attenzione. Allora, conosciamo tutti questa parabola, è scritta nei Vangeli, è riportata in tutti i Vangeli sinottici, è una parabola importante. Gesù dice che se non comprendiamo questa, difficilmente comprenderemo tutte le altre. La cosa, una riflessione preliminare è questa, che il seme non ha una vita propria, nel senso non ha le gambe, ha una vita propria, però non ha le gambe, cioè dove cade, cade. In un certo senso noi siamo anche un seme. Il Signore vi ha piantato qua, dove volete andare? Questi viaggiano, ma dove vogliono? No. Siamo contenti che i ragazzi viaggiano, siamo molto felici. Vero, Monti, Nicoletta, siete contenti? Che... Però è importante avere... un terreno, però il pensiero è questo: noi veniamo, anche loro, no, dovunque sono nel mondo, arrivano lì, è vero, noi facciamo delle scelte, però il Signore apre le porte, ci mette in un posto per un motivo. Noi siamo qua per un motivo, voi siete qua in questa generazione, in questo tempo, per uno scopo, non è a caso. E non sempre noi scegliamo come vanno le cose nella nostra vita e dove ci ritroviamo. È anche bello questo, insomma, che ci siano delle sorprese e noi confidiamo nel Signore. Però è sempre importante riconoscere che c'è un che non è un caso, che c'è uno scopo e che noi possiamo portare frutto ovunque siamo. Noi possiamo portare frutto ovunque siamo. E una cosa importantissima è anche questa, che il seminatore è abbondante, non si fa problemi. Noi dobbiamo seminare nella vita delle persone, ci sia un raccolto immediato o meno, noi siamo abbondanti, noi siamo generosi. Non parlo soltanto economicamente, anche quello, ma parlo proprio della nostra vita. Noi ci spendiamo per gli altri, sia che ci sia un ritorno immediato, sia che questo non lo vediamo, che arriverà più tardi, non lo sappiamo, sia che ci sia qualche uccellino che mangia e se ne va e vola via, va bene, non è un problema, noi siamo abbondanti, noi ce ne abbiamo in abbondanza, possiamo amare in abbondanza, possiamo dare in abbondanza. A un certo punto Gesù spiega la parabola. E quindi questa parabola tecnicamente viene detto che diventa un'allegoria, cioè Gesù a un certo punto spiega punto per punto, questo significa questo, questo significa questo. Il seminatore chi è? Il seminatore in questo momento sono io, il seminatore è colui che predica, colui che annuncia la parola, voi siete seminatori perché voi portate la parola ovunque andate, da quando uscite da questo luogo diventate automaticamente dei seminatori. E Gesù vuole incoraggiarci a essere questo seminatore abbondante e generoso. E poi inizia a parlare, a dire quelli lungo la strada. E dice quelli lungo la strada, vi ricordate che abbiamo detto sono queste caramelle che gli uccellini hanno preso immediatamente, sono coloro che ascoltano la parola, ma Gesù dice proprio il diavolo subito arriva e la porta via dal loro cuore. Chiesa, ascoltatemi, di tutto quello che accade qua oggi, quello che il nemico ha proprio, il suo obiettivo è togliere, rubare la parola dal vostro cuore, dal mio cuore. Rubare la parola cosa vuol dire? Rubare la parola, l'annuncio, il messaggio di speranza, di fede che viene mandato. Voi ricevete, state bene, io ricevo, sono gioioso, ma ricordatevi che ci sono questi corvacci che ci seguono e appena è possibile ci rubano la parola. E non porta frutto. Non porta frutto. E questo accade quando siamo superficiali, quando siamo disattenti. Noi dobbiamo invece accogliere la parola, dobbiamo ricevere la parola, dobbiamo comprendere. Un altro Vangelo viene detto, sono coloro che non comprendono. Per questo che rendiamo la parola semplice. Immagino che questa scenetta vi aiuti a comprendere, a parte che è divertente, tutto quello che è divertente rimane più nel nostro cuore, ma capire, afferrare la parola. Questo è un passaggio importante, ricevere la parola. Perché? Perché se noi non riceviamo la parola, allora non mette radice dentro di noi. Il nemico sa che se porta via quella parola, porta via la fede, porta via la fiducia che abbiamo per il futuro. E questo davvero è il suo gioco più semplice che ha con noi. Rappresenta noi quando siamo distratti, superficiali, quella parola che è nel cuore non ha trovato modo di unirsi, coniugarsi al terreno. Qui c'è un concetto, Chiesa, che per me è è importantissimo. La parola viene detta che è, ascoltatemi, una parola difficile, adesso vi dirò, ma poi ve la spiego, non è un problema. La parola di Dio si dice che è paradigmatica, parolone. Cosa vuol dire? Quando noi impariamo alle scuole, alle elementari, alle medie, ancora alle superiori, quando facciamo le altre lingue, impariamo a declinare i verbi. Allora c'è il verbo all'infinito, ma poi il verbo va declinato, vuol dire che amare diventa io amo. Vedete, coniugare vuol dire che Dio è il verbo e noi siamo il nome e dobbiamo coniugarci insieme, fare in modo che questa parola non rimanga all'infinito, vaga, ma che si coniughi a me. Gesù dice, prima Pietro dice che per le sue lividure noi siamo stati guariti, questa è una parola all'infinito e rimane là, ma poi io la coniugo a me e dico, per le sue lividure io sono guarito. La parola di Dio dice, Gesù è venuto per perdonare e io la coniugo a me e dico, io sono perdonato. Paolo scrive ai Efesini che noi siamo benedetti in Cristo Gesù e io la coniugo a me e dico io sono benedetto. Per fare questo mi devi ascoltare, devi accogliere la parola e fare un piccolo sforzo. Sapete che il mio sogno è prendere una telecamera, puntarla su di voi e proiettare quello che vedo sullo schermo dietro, perché voi vi dovete guardare e coniugarvi a voi stessi e vedere se andate bene, va bene? Perché avete delle facce da Natale che vi dovete coniugare con la parola, perché altrimenti la parola rimane qua e voi rimanete qua su due binari paralleli che non si incontrano mai. Invece dovete prendere quella parola e c'è bisogno di uno sforzo, c'è bisogno di dire sì, io mi sono coniugato a mia moglie quando mi hanno detto vuoi prendere la qui presente Michela Paro come tua legittima sposa? Sì, e sapete cosa mi ha detto quello del comune? Alza la voce. E io ho guardato Francesco e ho detto alzami. Non c'era Francesco. Ci siamo? E tu devi alzare la voce. Alza la voce. Sembra che abbia cantato. Alza la voce. Perché quella canzone? Non viene neanche. Alza, okay. Alza la tua voce. Ci siamo. Coniugare. Coniugare. La parola di Dio è paradigmatica, è un paradigma che devi imparare a coniugare. Anche noi come Chiesa, noi siamo benedetti e così ci appropriamo della parola. Questo è un passaggio importantissimo. E così evitiamo che il nemico possa rubarci la parola. Finché rimane una parola indefinita, è facile portartela via. Ma quando diventa la tua parola, quello che avete letto in quei cartelli, avete detto che i cartelli non riportavano il versetto. Perché ha portato frutto la parola? Perché è diventata loro. Non è rimasto il versetto, è diventata parte di loro. E quindi se ne sono appropriati. Poi c'è il gruppo invece che è finito sulla roccia, il seme che finisce sulla roccia. Qui riceviamo la parola, la capiamo, ci entusiasmiamo, però quando comprendi, l'altro passaggio è resistere, durare, perseverare. Questa è la grande differenza di questo gruppo. Perché? Perché dice che hanno ricevuto la parola con gioia, ma poi vi ricordate che sorge il sole, vento. Io vi dico questo, Chiesa, è normale essere provati. E finché non sei provato, finché non fai un esame, finché non fai una gara, non sai se te la stai solo raccontando o se è vero quello che stai dicendo. Non sai realmente il tuo livello. Perché ci sono gli esami? Per passare al livello successivo? Sì, ma anche per farti rendere conto del livello in cui tu sei arrivato. E vedere se è vero. Il nemico ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Non si sta scherzando qua. La vita è vera. Il nemico è vero. E la parola di Dio è altrettanto vera, ancora più vera. E quello che io vi annuncio, voi dite amen, subito il nemico cerca di portarvi via quella parola, ma se non riesce a portarla via, allora si prepara per provarvi. Vedere, la stai dicendo che tu sei guarito, ok, adesso ci sarà una prova. Tu stai dicendo che sei benedetto, ci sarà, devo vagliarti. Ti posso vagliare, il nemico può vagliarci, ma noi abbiamo la vittoria, ma devi imparare a durare nel tempo, a perseverare, perseverare, perseverare. È bello essere qua e gioire, non ci mancherebbe altro che noi predichiamo il Vangelo e siate tristi. Il Vangelo porta gioia. Perché gioiscono? Perché il Vangelo è gioia. Se andate in un posto che dice che predicano il Vangelo e vi predicano qualcosa di triste, uscite. Anche se capita qua, uscite. Aspettate però la fine. Se non vi fanno sorridere, se non vi mettono gioia in quello che dicono, non è Vangelo. Non è Vangelo. Chiaro che ci sono momenti, anche noi diciamo, a volte il pastore deve riprendere, parlare nel senso di cose un po' più, va bene, non è quello, si parla del dolore, della sofferenza, ma sempre con un tono di speranza, sempre con un tono di gioia. Se non è così, perché questa sala in questo modo, perché amiamo i colori, perché dobbiamo trasmettere anche con quello che viviamo, dobbiamo essere coerenti col messaggio che vogliamo dare. E il messaggio è gioia. Abbiamo iniziato dicendo gioia perché è nato per voi un Salvatore. Non dice è nato per voi colui che vi condannerà e vi farà vedere finalmente chi siete e vi ripagherà per quello che avete fatto. No, è nato un Salvatore. Questo porta gioia, però devi continuamente perseverare. E poi c'è una parte che è caduta tra le spine. A me questa è quella che mi fa più impressione, perché dice soffocare, quella parola mi impressiona sempre. Soffocare, ve l'ho detto prima, sono le spine che crescono insieme a ciò che è stato seminato. Poi pensi per un po' di tempo che possano stare insieme. No, no, le spine vincono se le fai crescere. Sapete che abbiamo comprato il terreno qua a fianco ed è pieno di rovi. È impossibile entrare in alcune parti. Perché? Perché ci sono delle spine così grandi e così fitte per cui dovremmo proprio tagliare per riuscire a passare. A volte nella nostra vita ci sono delle spine così fitte nei nostri pensieri che è difficile entrarci dentro. In alcune aree vai tranquillo, ma in alcune ti sei fatto vincere da certe preoccupazioni, modo di pensare, cattiverie, che sei peggio di un riccio. Ed è complicato. E il Signore è in grado di trasformare, però dice forse è meglio togliere subito alla radice quando spuntano un po' fuori. Infatti la parola di Dio dice non spunti nessuna radice di amarezza. Perché se spunta e porta frutto e porta spine, soffoca tutto il resto. E quindi dice davvero. E Gesù dice così, la parte che è caduta tra le spine sono coloro che hanno udito la parola, ma strada facendo sono soffocati dalle sollecitudini, dalle ricchezze e dai piaceri di questa vita. E sapete cosa dice, come conclude? E non giungono a maturità. Concludiamo questo anno ragionando su questa frase. Molte volte, in alcune aree della nostra vita, non giungiamo a maturità, non perché non abbiamo ricevuto la parola, l'abbiamo ricevuta con gioia, stiamo perseverando, ma stiamo trascurando di tenere pulito il nostro giardino. E crescono delle cose che soffocano, eravamo lì, c'eravamo quasi, e poi tutto viene tagliato. Perché? Perché non abbiamo fatto attenzione di non far crescere anche queste cose negative nel nostro cuore. Ed è molto importante, dice, non giungono a maturità. E una parola che usa, per chi si ricorda la predicazione che abbiamo fatto, se non sbaglio, 2 domeniche fa, usa proprio questa parola per i piaceri di questa vita. Vi ricordate quando ho detto da dove nascono le contese, da dove nascono i problemi, quando abbiamo parlato delle relazioni? Usa la stessa parola, in greco è la stessa parola, tradotto in maniera diversa, però dice a causa sono soffocati dalle sollecitudini, preoccupazioni mondane, preoccupazioni della sicurezza materiale della vita, è il darsi pensiero a mille cose che possono essere importanti ma che ti impediscono di accogliere realmente la parola, dalle ricchezze, cioè chi è preoccupato perché non gli sembra di avere abbastanza, chi è preoccupato per proteggere ciò che ha, chi è preoccupato per godersi ciò che è riuscito a conquistare, lavorato così tanto, devo avere il tempo per godermi di tutto quello che ho conquistato, e ascoltare la parola passa in secondo piano. Però poi c'è anche questa parola, i piaceri della vita. Gesù è venuto per salvarci da questa spirale di piacere che non fa altro che portarci alla distruzione. Noi siamo creati per le cose grandi, noi siamo creati per le passioni grandi, noi siamo creati per qualcosa che dia veramente senso alla nostra vita. E finché non troviamo Gesù che proprio riesce a dissetare questa sete che abbiamo, che riesce proprio a riempire questo desiderio di senso e di profonda passione che abbiamo, noi cercheremo tutto questo in cose che non riusciranno mai a soddisfarci, e arrivare ad usare ciò che abbiamo in maniera così esagerata. C'è chi lo fa nelle relazioni, nella sessualità, nel gioco, nel rischio, perché c'è tutta questa ricerca di adrenalina, di cose forti, perché noi siamo creati per le cose forti, ma perché siamo creati per Dio. Siamo creati per vivere l'amore di Dio e camminare in quell'amore e amare gli altri di quell'amore. Quello ci dà senso, quello ci riempie. Alleluia. Tutto questo soffoca la parola, che pure è stata accolta e messa in pratica per un po', ma non abbastanza per giungere alla maturità. Ecco il tema dell'anno. La maturità, Chiesa, non è un traguardo, ma una condizione interiore che ti permette di portare frutto in ogni stagione. Egli sarà come un albero lungo i rivi delle acque, piantato lungo i rivi delle acque, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono. E tutto quello che fa prospererà. Maturità non è un traguardo, ve lo ripeto, non è vincere una gara, ma sviluppare una condizione spirituale per la quale qualunque sia la stagione che vivo, le situazioni della vita che vivo, io sto portando frutto. quando la parola parla di frutto, lo intende in primo luogo nella relazione con Dio. Gesù racconterà la parabola delle vignaioli per dire che si aspettava un frutto. Ecco, portare frutto significa proprio continuare a perseverare nella tua relazione con il Signore. Fate attenzione, facciamo attenzione a non rendere Dio troppo simile a come noi lo vogliamo, troppo simile a noi stessi. Se amare Dio non ti costa nulla in termini di servizio, in termini di orgoglio, di decisione, di volontà, di cambiamento, di trasformazione, forse non stai veramente mettendo in pratica e lavorando nella tua vita. Da quanto tempo non hai chiesto perdono a Dio per qualcosa che lo Spirito Santo ti ha mostrato o per la quale hai preso una ferma decisione di cambiare? Da quanto tempo la parola di Dio non ti mette in discussione? Da quanto tempo servire il Signore non ha portato una trasformazione profonda dentro di te? Tre parole quindi: accogliere, perseverare, proteggere. E mentre scrivo queste parole mi è venuto in mente che sono la chiave anche per un buon matrimonio. Accogliere, perseverare, proteggere. Accogliere, perseverare, proteggere. Devi accogliere tua moglie o tuo marito, devi perseverare nell'amore, essere sempre innamorato, cercare di trovare qualcosa di nuovo, qualcosa di mantenere vivo il rapporto. Devi perseverare, devi proteggere. E poi finalmente la parte che è caduta in buona terra sono coloro che dopo aver udita la parola la ritengono con un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Sapete, questa parola ritenere vuol dire trattenere, ma di per sé significa proprio continuare a credere. Continuare a credere. Continuare a credere. Il Signore ci sta dicendo continua a credere. Continua a credere. Ora, nonostante le situazioni difficili, nonostante quello che stai vivendo, continua a credere. Prima abbiamo fatto vedere i bimbi che hanno mostrato quei cartelli e vi dico, il raccolto in effetti che cos'è? Noi pensiamo subito, immediatamente, che il raccolto sia la guarigione, il perdono. Chiaramente quello fa parte di tutto questo. Però se io semino arance, raccolgo arance. Se semino grano, raccolgo grano. Quando io semino la parola, cosa devo raccogliere? Cosa mi aspetto di raccogliere dalla Chiesa? Se ho seminato parola, mi aspetto di raccogliere parola. Perché quando le parole cambiano, vuol dire che è cambiato il tuo modo di pensare, è cambiato il tuo cuore e il tuo modo di parlare. Il cuore, pensiero, parola. Ed è lì la tua vittoria. Quando continui a credere col tuo cuore e parlare la parola. Parlare la parola. Quei fogli che abbiamo, mi piacerebbe ridistribuirli alla Chiesa. Li abbiamo fatto questi esempi. Magari prima dagli a me, che voglio tanto leggerli un attimo. Dammi soltanto qualcuno, Miki. Miki, dammi un attimo qualcuno.
Non riesco.
Dovete perseverare nel matrimonio e poi... Prendeteli, chiesa, prendete questi fogli, non ci sono per tutti, però dateli per ogni fila almeno uno. I bambini non sono stati preparati a questo, quindi c'è quella giusta tensione di dire non sono pagato per questa, non era nel contratto e io non lo voglio fare. Il raccolto è questo, e quando io vi insegno, la parola di Dio ci insegna che c'è questo incoraggiamento, desiderate il puro latte della parola e diventa io desidero il puro latte. Oh, avete visto la bella lezza degli emoticon? Cioè, avete notato la... Guardate che i pastori lavorano in ufficio. Mentre Riccardo faceva le lasagne, vedi cosa facevo io, Riccardo? Io desidero il puro latte della parola e così divento forte. Poi ci sono, leggetemi qualche versetto, qualcuno, il foglio che avete, ditemi qualche... Il frutto, tu questo lo devi dire quando Paolo fa qualcosa che mette in discussione, perché lui ti prova, perché deve vedere se è vero, e tu dentro di te immediatamente esce questa parola, dice il frutto, ripetilo.
Il frutto dello spirito in me è amore, gioia e pace.
Puoi anche dirlo così, il frutto dello spirito in me è... No, Petra no. Ma chi è che vede Petra fare? No, è impossibile. Dagliela a Dalila. Perché ridete? Magda, cosa dice il tuo?
Io sono più che vincitore, grazie a Gesù che mi ha.
Amen. Io sono... Facciamo un applauso. Io sono più che vincitore. Un altro? Chi c'è? Ma, da, Alice.
Dio mi ha dato uno spirito di potenza, di amore e di autocontrollo.
Proprio a te, autocontrollo. C'è un motivo, no? E lei deve dire questo nei momenti della sua vita. Dio non, perché prima dice, Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma uno spirito di potenza, di forza, di amore, di disciplina, di controllo. Amen. Un altro?
Io sono una sorgente di gioia, di pace e amore.
Io sono una sorgente di gioia, di pace e di amore. Vi ripeto, queste frasi sono diventate personali. Io sono. Il raccolto in questa chiesa c'è quando cambiano le nostre parole, perché quello che crediamo è cambiato. Dai, penso che ce ne sia ancora qualcuno diverso. Vai Marisol.
Il mio nome è scritto nel libro della vita.
Il mio nome è scritto nel libro della vita. Questo, quando Riccardo guida male, uno a fianco dice il mio nome è scritto nel libro della vita. E quindi vai più tranquillo. Questo lo mettete nel cruscotto e siete tranquilli. Quando stai salendo in aereo devi dichiararlo. Il mio nome è scritto nel libro della vita. Marisol, mi hai alzato la mano. Era questo.
Il Signore è fedele, Lui mi fortifica e mi custodisce.
Amen. Lui è il mio Signore e Lui mi custodisce e mi fortifica. Questo va bene al mattino. Quando ti svegli al mattino ti dà forza e energia. Penso che abbiamo letti tutti. C'è qualcuno che ne ha uno diverso? Erano tutti questi. Va bene. Questo è raccolto. Questo significa che quello che noi diciamo, voi lo fate diventare vostro, ci credete, perseveranza. Quindi accogliere, durare, perseverare e poi raccogliere. Cos'è? Mi è saltato uno?
Proteggere.
Ah, vedi che attento? Era per vedere se... Proteggere e poi c'è raccolto. Amen, Chiesa. Così giungiamo a maturità, maturità, maturità. Possiamo alzarci in piedi, vogliamo prepararci a lodare il Signore insieme. Facciamo un applauso ai nostri bimbi che ci hanno aiutato, grazie. Alleluia. Oh, alleluia. Alleluia. Grazie Padre per la tua presenza, per come tu hai parlato ai nostri cuori, ma io ti prego che tutto quello che abbiamo detto, che la tua parola possa davvero diventare, possa mettere radici nei nostri cuori, possa essere protetto da tutte le gli attacchi che ci sono esterni, dalle paure, dalle sollecitudini. Grazie perché c'è gioia con la tua parola e noi impariamo a farla diventare nostra, proprio parte della nostra vita. Noi ci cibiamo delle tue parole. La tua parola dice che ci hai dato questo privilegio di condividere la stessa natura di Dio. Noi non siamo Dio, però condividiamo, riceviamo i tuoi pensieri, il tuo sguardo, il tuo spirito, il tuo modo di vedere le cose, il tuo modo di amare. Grazie perché noi possiamo sempre sperare, noi possiamo sempre credere, noi possiamo sempre amare in qualunque situazione. Ti ringraziamo per questo grande privilegio di essere creati per la tua gloria, per le cose grandi. È solo quello che ci soddisfa e tu ci guidi in questo sempre. E io ti prego che proprio ora, in questo momento, mentre iniziamo a lodare e adorare il Signore, il tuo spirito riempia la nostra vita in un modo nuovo, in un modo che ravviva, porta vita e ci rende consapevoli della grandezza della tua presenza. Noi gioiamo perché oggi, perché è Natale, perché 2000 anni fa è nato un Salvatore. Noi preghiamo e gioiamo oggi perché è qui, ora, in questo tempo, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.